Buongiorno a tutti da Chiara Ambrosioni e a tutti buon anno nuovo. In studio con me Andrea Gosetti.
Buongiorno a tutti e buon anno.
Quindi con questo augurio comune parleremo oggi di teatro, ma vissuto veramente come condivisione di un'esperienza di vita per comprendere il mondo che ci circonda, che è un po' la vera funzione del teatro.
Assolutamente.
No? Quindi è bellissimo fare insieme. Con Andrea parleremo di questo spettacolo Due Destini, che ci racconterai come è nata l'idea di farlo, come è nato, sì. Quante volte è stato rappresentato, dove. È tutta una bella storia, perché raccontaci di cosa, qual è il tema al centro di questo Due Destini.
Allora, arriviamoci da dove ho trovato Due Destini,
sì.
Nel senso che mi trovavo in giro per Milano per cercare dei libri per mia figlia delle scuole medie, che sono introvabili, e rimbalzato da una libreria all'altra chiamo una mamma e mi dice, ma dove li hai trovati questi libri? E mentre sto parlando con lei entro in questa libreria in un angolo della città, entro dentro e vedo questo libro e faccio ti richiamo, prendo, c'era Due Destini,
sì.
C'era questa immagine bianco nero che io all'inizio non avevo capito, poi guardando bene era una pancia di una mamma africana e dall'altra parte la pancia di una mamma italiana,
sì.
E dietro una scritta di R. De Luca, che aveva commentato il libro: nella geometria due rette parallele non si incontreranno mai, ma per fortuna nella vita sì.
Mm-hmm.
Ho preso quel libro, non ho letto né trama né niente, l'ho portato a casa. La sera arrivo a casa, leggo questa.
Sì,
leggo quel libro ai miei figli, alzo la testa e li vedo piangere. Storia molto, molto bella, perché poi parla di vita. E da lì l'ho tenuto lì. Ogni tanto lo raccontavo a qualche bambino che incontravo nelle scuole dove andavo. E vedevo che continuava a sortire dell'interesse questo lavoro. Poi un giorno mi chiama una maestra e mi dice: guarda Andrea, ho bisogno di uno spettacolo, perché abbiamo vinto questo bando Expo, dovevamo fare questo spettacolo, la compagnia non può più perché ci sono stati dei ritardi, non hai qualcosa? E faccio: guarda, no, però ho questo libro, se vuoi vengo a raccontarti questa storia. Vado, ignaro di cosa mi sarei trovato di fronte, entro in questa scuola e trovo dei bambini etiopi e dico: ma mi capiscono? Dico, sì, perché è una colonia italiana, loro studiano italiano, quindi... e racconto questa storia
che poi ci dà qualche nota, per questo riguarda,
sì.
Perché i bambini etiopi, in che cosa
perché,
fa la differenza?
Perché questa storia racconta la storia di due feti, uno in Italia e uno concepito in Italia e uno concepito in Africa. E li racconta portandoli avanti in modo parallelo, quindi noi vediamo il concepimento, le voglie, tutti i giochi, fino alla nascita, dalla nascita le scuole elementari, poi le scuole medie, poi la scelta di un tuo futuro e poi queste rette che in modo magico si incontrano in modo del tutto inaspettato, e come lo è la vita, no?
Sì.
Sono tutti una serie di incontri che ti costruiranno il tuo futuro. E racconto, i protagonisti sono questa tale Rosa, che è questa bambina italiana, e questo Meskerem, che è un bambino etiope, nati lo stesso giorno. Finisco di raccontare questa storia e una bambina etiope alza la mano e mi dico: dimmi, io sono Meskerem, perché in Etiopia si dà il nome del mese, Meskerem è settembre, e quindi si dà il nome del mese. E ho detto: vabbè, allora questa
proprio,
cosa,
cioè, sì.
È un destino.
Sì, è un destino. C'è stato un intreccio di incontri, bello.
Sì, e allora ho chiamato, ero lì come fare come non fare, chiamo Roberto Anglisani, che è un attore, un regista che io apprezzo e stimo molto, e io gli faccio: Roberto, guarda questo testo, siccome era un po' che volevamo fare qualcosa insieme. Lui lo legge e mi dice: ma sì, dai, proviamoci, giochiamo. E abbiamo iniziato a lavorarci, io volevo sperimentare questa parte del teatro della narrazione che non avevo mai fatto.
Sì, perché è anche interessante pensare come poi voi avete realizzato questo racconto, perché si parla di feti, di bambini,
sì.
E voi siete
sono
due uomini adulti,
scena,
quindi ecco,
sì.
sono
in scena che narra, racconta, ti racconta questa storia, come il nonno te la raccontava.
Canta storie,
sì,
questi,
canta
una,
storie.
Sì.
E quindi c'è questa alternanza dove io... passo dal narratore, interpreto Rosa, interpreto Meskerem, faccio tutto questo viaggio, e l'abbiamo proprio costruito in modo molto, molto armonioso, dove uno segue tutta la storia, e devo dirti che siccome è diretto a tutte le fasce d'età, non ci sono
sì.
Anche i bambini di 6 anni
avvinti, anche se sono
sì, capiscono, monologo, anche, cioè, capiscono anche il doppio gioco. Dopo due giri basta, hanno capito,
entrano
il gioco,
nel tipo della narrazione.
E lì abbiamo Roberto, abbiamo iniziato a lavorare, sì. Poi necessitava lo spettacolo di un sottofondo. Allora, le cose sono due: o prendi da internet,
scegli una
musica, ma non ci andava bene, oppure io stavo lavorando con Massimo Testa e faccio: senti Massimo, hai voglia di fare questa cosa con me? Mi dice: ma sì, dai, proviamoci. Anche lui è entrato e abbiamo creato, in realtà è una macchina di suoni, perché lo spettacolo lui mi accompagna, e no, se non ci fosse lui io perderei un sacco, perché mi accompagna proprio, mi regala le atmosfere, sono tutti suoni, sono tutte ricerche, è usato con l'organetto, ma con dei tubi di plastica,
ha creato delle sonorità perfette
che distinguevano i due continenti, no? Sì. L'Europa e l'Africa. E da lì abbiamo debuttato in un modo particolare, perché abbiamo debuttato a metà maggio, ma io quell'anno lì, mm-hmm. A giugno, un mese dopo, dovevo essere operato. Un'operazione importante, quindi abbiamo dovuto mollare tutto. In realtà il debutto ufficiale poi è stato nell'ottobre del 2016 e da lì ha iniziato un po' a girare. Non è ancora riuscito ad entrare in un circuito molto ampio, mm-hmm. Ci stiamo ancora provando. Adesso abbiamo iscritto diversi festival e speriamo che venga preso, perché la cosa bella di questo spettacolo, sai qual è? Che a prescindere dal bravo non bravo, che poco
è forte il messaggio, sì.
È forte il messaggio, ma le persone restano lì, non se ne vanno, sì. Alla fine dello spettacolo vengono, perché, io mi ricordo un parroco,
sì, è vero, no?
Sì,
molto vero,
sì, perché ricordo un parroco a Bergamo che è tutto sudato, e lui finisce lo spettacolo e mi guarda e dica: no, è che mi dice, non ho parole, ma ho solo bisogno di abbracciarti.
Pensa, sì. Hai saputo comunicare questo,
emozionale. I bambini, adulti, sì. Tutti se ne vanno, perché una signora mi ha detto: ma perché noi le sappiamo queste cose, sai? Però buttate in faccia così
è un'altra cosa.
Sì. E quindi abbiamo
ha un forte impatto.
Ha un forte impatto, sì. Anche adesso che abbiamo fatto a Milano, ha un forte impatto. Poi, tra l'altro, a Milano l'abbiamo fatto per Medici con l'Africa.
Ecco perché c'è questo bel collegamento.
Sì.
Perché il libro era stato scritto da loro.
Il libro è stato scritto da Renzo Di Renzo per Medici con l'Africa.
Ecco, c'è già un collegamento.
Questo collegamento. Loro, noi per correttezza chiaramente, li abbiamo chiamati. Mi ha detto: guarda, stiamo facendo questo. Loro subito si sono interessati, ha detto: ma parliamone. E abbiamo chiacchierato e abbiamo costruito insieme. Io desideravo che questo spettacolo portasse avanti anche il loro operato, perché parla del loro operato, perché stiamo parlando di medici. Quindi il loro operato, che cos'è? Loro vanno in Africa e assistono le mamme nel parto e formano le persone, i medici, gli infermieri,
perché
e questo si evince nello spettacolo. La difficoltà è questa: che noi in 5 minuti siamo in ospedale, loro possono passare 12 ore, perché un ospedale è lontanissimo, perché le macchine per portarceli sono tutte rovinate, perché le strade non esistono, e quindi è un casino. E loro formano le persone sui luoghi, quindi questo è importante, sì. E allora lo spettacolo è legato a Mille Medici, giorni di te, nel senso che è proprio un progetto di Medici con l'Africa, uno dei progetti di Medici con l'Africa, che conduce, che sostiene, che supporta le mamme dal momento del concepimento fino al secondo anno di vita, quindi mille giorni.
Un modo molto importante, sì, per capire come le cose.
Loro non chiediamo soldi, perché non si chiedono, non, alla fine dello spettacolo io quello che dico sempre è: questa è la storia, questa è la vita, questi sono i destini che si incrociano, il vostro di venire qua. l'avete ascoltata, fate quello che volete. Noi lo abbiamo legato a questo. Se uno vuole, non avete nulla, nessuno vi dà, dà un conto corrente. No, se volete, andate voi sul sito, vedete questo cosa, e se lo spettacolo vi ha toccato, ognuno è libero di fare quello che vuole.
In che modo anche qua, ma mi dici con l'Africa, cioè prende parte a questo, cosa hanno loro?
Tendenzialmente c'è anche una pubblicità condivisa, nel senso che abbiamo fatto anche delle locandine con il loro logo, loro hanno prodotto un manifesto che portiamo sempre in giro, un roll up con il loro operato. E alla fine dello spettacolo chiediamo sempre, se loro possono, perché sono volontari, di essere presenti e raccontare
portare bambini, la loro esperienza, questo è importante. Credo che vedere faccia capire in modo più totale come effettivamente si svolgono le cose, è una testimonianza molto immediata.
Sì, una testimonianza immediata, e poi risponde alla domanda che ti fanno tutti: ma è una storia vera? E tu dici no, perché questa l'ha scritta un autore, ma in realtà è la verità. E quindi quando poi ti senti dire, ti faccio un esempio, in un punto dello spettacolo, la maestra, te lo recito un attimino così, una mattina Rosa entra in classe e dopo pochi minuti la maestra apre la porta ed entra una bambina nuova, marrone. Rosa la guarda e la maestra dice che si chiama Seble e che è stata adottata da una famiglia italiana. Seble è bellissima, ha due occhi marroni meravigliosi, un sorriso. Rosa alza la mano e dice: maestra, può sedersi vicino a me? Un giorno la maestra entra in classe e chiede a Seble di raccontare del suo paese, e per una volta Rosa se ne sta zitta. Seble racconta che viveva in un paese grande che si chiama Etiopia, e nel suo paese lei viveva in un villaggio. In questo villaggio c'era una casa, la casa dell'albero, dove tanti bambini come lei, prima di andare a scuola, uscivano dalla casa, c'era un albero, no? Si arrampicavano in cima, poi scendevano e correvano via. In Africa il sole è talmente grande che sembra che tu possa toccarlo con un dito, e fa un caldo, e poi le strade sono tutte di terra rossa che sembra bruciata, e ci sono un sacco di animali, le giraffe, i leoni, e poi Seble dice che nel suo paese ci sono anche cose brutte, le mamme come la sua mamma, possono morire per far nascere il loro bambino, no? E i bambini muoiono per un sacco di altre malattie. E mentre Sebe parlava e i suoi compagni alzavano la mano, Rosa ha alzato la mano e ha detto: non è giusto che le mamme muoiono per far nascere il loro bambino. Io perlomeno la penso così. E mentre gli altri facevano domande, Rosa ha iniziato a grattarsi sulla mano e poi, guardandosi l'altra mano, ha scoperto di avere dei puntini rossi, e quando è arrivata a casa si è tolta la maglia e tutto il corpo era pieno di puntini rossi. Allora è andata dalla mamma e gli ha detto: mamma, ma che cos'ho? E la mamma gli ha detto: ma amore, hai un semplice morbillo. Ecco, lo sapevo, Rosa questa mattina mi ha detto che per queste malattie si può morire. Ma no, amore, ma che cosa dici? Ma nessuno muore per il morbillo. Una mattina in Africa, Meskerem entra in classe e il banco di Berekit, il suo compagno, è vuoto. Il maestro dice che nel suo villaggio c'è un'epidemia di una malattia che si chiama morbillo. Maestro, ma si guarisce, vero? Ho capito, grazie. Perché in Africa è reale, perché è la vita. Dopo uno spettacolo, Medici con l'Africa, per tornare a loro, erano lì e questa donna in lacrime mi dice: io sono appena tornata dall'Africa e vi porto testimonianza. Io appena ho operato in questo anno, abbiamo dati, 5.000 bambini sono stati salvati, ma 5.000 bambini sono morti. Di quelli arrivati in ospedale.
Mamma mia, che
e chi non è arrivato? Quindi hai questa... dici, oi, noi abbiamo debellato il morbillo, l'anno, ed è lo spettacolo ha questo continuo che non vuole, vuole semplicemente dirti, cavolo, che vita.
Si intreccia questa realtà che...
Dobbiamo fare pausa?
Sì, no, non però, lo so. No, no, però,
per la pausa
questa,
voglio...
manderemo una canzone. Musicale, raccontaci.
È una canzone un po' particolare. In realtà, quando anche qua in Italia succede, no? Io ricordo che a mia figlia mettevo le cuffie sulla pancia, anzi, no, io gli raccontavo le storie. E infatti c'è una storia che le piace molto, ma si dice metti le cuffie così il bambino suona, metti la musica classica così sarà tranquillo, no? In Africa poi la musica è il loro DNA, e allora c'è un passaggio in cui dice che il bambino si sente sbatolottolare da una parte all'altra e dice, ehi là fuori potete andare un po' più piano, ehi per favore gridate di meno, ehi mamma ma non puoi fare tutto come se io non ci fossi, mamma ma attenta dove metti i piedi, mamma. Ma la mamma stava lavorando, doveva lavorare, poi si accorse che il bambino dentro la pancia si stava agitando e allora si fermò, iniziò ad accarezzare la pancia e a cantare una nenia, tula tu tula baba tula sana tulu babu zofika e kuseni dormi dormi piccina fai la nanna. Una stella nel cielo ti accompagna. Perché anche la mamma in Europa canta una canzone la mattina appena sveglia. E poi lo spettacolo va avanti. Ma questa canzone è una ninna nanna di una delicatezza pazzesca. In realtà racconta di un padre che deve tornare a casa. E l'abbiamo trovata, l'abbiamo tenuta nello spettacolo e ci giochiamo per i momenti felici, per i momenti tristi. Quindi l'ascoltiamo insieme.
Tula tu, tulam dona, tula sana.
Stiamo parlando con Andrea Gosetti di Due Destini, questo spettacolo che ha realizzato insieme a Roberta Anglisani e con Massimo Testa. Musica, un monologo molto forte che porti a teatro nel silenzio, qui nel buio, tu passi questa comunicazione che ha un impatto fortissimo su tutti.
Ha un impatto fortissimo su tutti, c'è questa curiosità che quando abbiamo debuttato non sapevamo, era per l'elementare. Allora abbiamo iniziato 6 anni, poi quando abbiamo iniziato a lavorarci abbiamo detto no, 6 anni, troppo piccoli,
sì.
Però ormai avevamo del pubblico e si fa. E pensa, un bambino di 6 anni alla fine dello spettacolo mi ha detto, ma scusami, ma è facilissimo, noi abbiamo un sacco di ambulanze, ne prendete una e la portate giù,
no? Sì,
6 anni,
visione,
vuol dire
sì.
Che gli è arrivato.
Si capisce, sì.
Poi è iniziato, vabbè, più grandi, le medie, abbiamo provato le superiori, ed è pazzesco, le medie, ti dico, eravamo in un teatro a Perugia, e avevano fatto overbooking, avevano troppo pubblico, e quindi il ragazzo mi dice, Andrea, posso metterteli sul palco? Sì, metterli sul palco, tanto. E c'è un punto dello spettacolo in cui si dice, e si cresce, perché noi li vediamo nella pancia, poi li vediamo quando nascono e poi li vediamo in un punto, e quindi si cresce, no? Fino a quando sono adulti, e c'è un punto della vita in cui dice, e si cresce, si diventa grandi, finiscono le scuole elementari e inizia un altro primo giorno di scuola, le scuole medie. E anche il primo giorno di scuola medie fa paura, ma l'importante è avere una mano che ti dia sicurezza, anche se non è più quella della mamma, del papà, è quella di un amico o di un amico. In quel momento io mi giro e vedo, ma mentre sto parlando, mentre sto dicendo questo, delle ragazze che si abbracciano. E quando si abbracciano si stupiscono di questa, mi guardano e rimangono lì perché erano dentro questa cosa.
Si sono lasciate coinvolgere.
Poi l'abbiamo provato per le superiori con terrore, perché chissà che cosa succede.
Sì, sì.
Invece un silenzio tombale dall'inizio alla fine, cioè, e lo senti la partecipazione, in questo spettacolo la partecipazione si sente, perché stessa cosa avviene con gli adulti ma in modo diverso, perché in tutta la prima parte è giocato in modo scherzoso, cioè tu passi dal ridere,
questo è importante,
piangere.
Non è una cosa di difficile, pesante, troppo dolorosa,
no.
È bello questo tono
a tutte e due le
sì.
cose, quindi tu stai ridendo
sorriso,
perché
sì.
è la tua realtà, perché la tua realtà ti fa ridere. Adesso magari ti racconto questa cosa delle voglie che è carina, no? E poi dall'altra parte ti trovi un'altra realtà che Non vuol dire che noi dobbiamo sentirci chissà cosa, è che dobbiamo renderci conto che esistono diverse realtà. Questo
sì.
è. E quindi senti i bambini e i ragazzi ridere, buio, silenzio.
E poi capiscono
totale.
L'altro
aspetto. Gli adulti invece su questo, gli adulti lo seguono tantissimo, gli adulti sono è un pubblico che questo spettacolo ama tantissimo, perché fai fatica all'inizio perché non senti quella partecipazione,
sì, che
hanno
invece
i bambini.
È immediata nei più giovani, sì.
Però li escono, che li vedi sudati
perché
di
crea una consapevolezza, sì. Che è molto difficile,
sì,
dolorosa.
Sì, 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 sì. Ad esempio ti racconto questa questa cosa qua, sì, del parto, no? Mm-hmm. Del parto. Allora dice, a un certo punto dice, la mamma sta preparando una valigia, si alza, si abbassa spesso e la bambina si sente schiacciata verso il basso, no? Ehi mamma, puoi alzarti? Io qua ci sto poco, oltretutto sono a testa in giù e per non scivolare sono attaccata a questa corda, ma si scivola. E in effetti la mamma sente la bambina premere, caro, dimmi tesoro, fa male, lo so, fa male, ma fra poco ci siamo, no, non ci siamo, è arrivato il momento, e quando sarà il momento, amore, andiamo, ecco, brava cara, respira, anzi, fate cosa facciamo, respiriamo insieme, amore, dimmi tesoro, andiamo, andiamo. andiamo adesso. Ma come adesso? Ma perché non me l'hai detto prima? Ma sei mezz'ora che te lo sto dicendo. Andiamo, cioè, no, non vado io. Sei tu che devi andare. Oh, mamma, che cosa che devo fare? La macchina, giusto, la macchina. Il papà corre giù in garage, sale sulla macchina, accende la macchina. È che manca ancora qualcosa. La mamma torna su di sopra, prende la mamma, prende la valigia, carica la mamma nel bagagliaio, la valigia sul sedile. E no, ha sbagliato, la valigia nel bagagliaio, la mamma sul sedile. È che, amore, manca ancora qualcosa. Il garage. No, amore, siamo in garage. Lo devi aprire, dobbiamo fare in fretta. 5 minuti e ci siamo. Papà, se ce ne metti anche 4, è meglio. E via, la macchina sfreccia nel traffico cittadino. Il papà sventola fuori un fazzoletto bianco, sbraita contro le persone. Prima curva, seconda curva. L'ospedale. La mamma viene messa su una bellissima barella bianca che scivola nei corridoi dell'ospedale. Prima porta, seconda porta, sala da parto. 1000 luci sopra la mamma e un dottore che la guarda e dice: la signora è già dilatata. Spinga, signora, spinga. Spinge, amore, stai zitto. Ok, non parlo. Ehi, mamma, che fai? Mi spingi verso basso? Spingi, cara. Vai via. No, non vado. Ehi, mamma, guarda che io adesso mollo, levo tutto. 1, 2, 3. Si è sentito un rumore tremendo. E il bambino ha sentito come se si staccasse da quel cordone e scomparisse in quel nero. Il bambino ha sentito male. Anche la mamma ha sentito male. E adesso è piegata sopra di lui e cerca di cantare una canzone, ma la sua voce è troppo lontana. E inizia a camminare. Mamma, no, ti prego. Mamma, no, ti prego, non è il momento. Ti prego, non camminare. Ho paura di non farcela. Mamma, ti prego, canta. La mamma, quasi come se lo sentisse, inizia ad accarezzare la pancia e a cantare la canzone. Tu la baba, tu la sana. Mamma, mi piace questa canzone, mi fa sentire protetto. Continua a cantare perché sennò io ho paura di non farcela. Poi la mamma, come una preghiera, dice: non adesso, ti prego, non adesso, amore mio. Fuori è notte, si sentono solo i grilli e quell'aria calda che accarezzava la pancia della mamma. Poi a un certo punto la mamma si ferma e da lontano si sente arrivare il rumore di qualcosa che si avvicina davanti e si ferma proprio davanti a loro. È un pullman. La mamma sale i gradini e si siede. Ora il rumore viaggia insieme a loro. Tu la baba, tu la sana. Non adesso, amore mio, non ora, ti prego. Mamma, il rumore di questa cosa non mi fa sentire la tua voce. Mamma, io ho bisogno di sentire la tua voce. Mamma, se io non sento la tua voce ho paura di non farcela. Mamma, ti prego, canta. Una bella giornata e piangono tutti. E allora piango anche io. E ritorno alla parte in Italia. E quindi hai questo continuo, no?
Passaggio
da un mondo all'altro, dalla normalità di un mondo alla normalità di un altro mondo, che forse a fine spettacolo dovrebbe dare il... Beh, siamo fortunati, eh.
Abbiamo noi siamo qua.
Noi siamo qua. Una mamma, una maestra, per tornare al giorno in cui ho deciso di fare questo spettacolo, mi ha detto una cosa che non è giudicabile, perché è tradizione, perché è cultura loro. Mi dice: sai cosa succede? Se una donna non riesce a partorire, il marito, che è fuori, viene costretto dall'ostetrica a tirare la cinghia dei pantaloni. Scusa? Perché loro pensano che esista una connessione. Se la donna non riesce a partorire, è perché l'uomo non è pronto. Allora deve tirare la cinghia, perché
pensa,
lui tira,
sì,
e lei sente andare. C'è questa connessione.
C'è questo aspetto di... Sì,
sì. E poi questa cosa del viaggio è reale. A volte in Etiopia ci sono ancora paesi dove le donne mi hanno raccontato, sono chiamate nel momento del parto ad andare nei boschi, partorire da sole, immagina, partorire da sole e tornare solo quando il ciclo è terminato.
Sì, sì.
Quante tornano? Ecco, questo è uno spettacolo. E poi in questo viaggio, a un certo punto, loro nascono, inizia la scuola, no? E anche questa cosa, questa è reale, questa è, specialmente in questo periodo, è concreta. Loro hanno l'esigenza di andare a scuola. Noi abbiamo l'obbligo di andare a scuola, sono due cose diverse. Loro fremono. Ma sai che parlavo ieri con un insegnante, mi diceva, sai quali sono i miei alunni più curiosi?
Più curiosi.
Quelli stranieri. Perché hanno voglia di... E molto spesso no. E quindi noi abbiamo voluto...
È più scontato.
Più sì. Scontato, no? Abbiamo tutto, no? Infatti c'è un punto in cui dice... Rosa dice che Seb è la sua migliore amica, vorrebbe passare il tempo con lei, ma non può, perché deve passarlo con la babysitter. Perché la babysitter, quando finisce la scuola, la va a prendere, la porta a mangiare, ma dopo mangiato non può, perché la babysitter la prende, la porta a fare i compiti, ma dopo i compiti non può, perché deve, la babysitter la prende, la porta a fare ginnastica artistica, ma dopo ginnastica non può, perché deve fare potenziamento d'inglese, ma dopo non può. In effetti la migliore amica di Rosa non è Seb, è la babysitter, no? Ah, hai questi passaggi. Però ecco, a un certo punto della vita... E questo è uno dei messaggi, è che Rosa vede questa bambina entrare in classe e dice, ah, ma esiste qualcos'altro? E studiano, crescono, Rosa decide che da grande vuol fare l'insegnante, si laurea e va dalla mamma e le dice, mamma, io quest'anno vorrei fare un viaggio. E la mamma diceva, ci ho pensato io, ho preso i cataloghi per l'Australia, per l'America, per l'Inghilterra, dove vuoi andare? No, mamma, io voglio fare una cosa più semplice. Oh, scusa, e cosa vuoi fare? Voglio andare in Africa. Scusa? Sì, sai, Seble torna nel villaggio dove è nata e io voglio accompagnarla. Magari posso essere utile a qualcuno. Ma dai, cara, vai in Grecia. I tuoi compagni vanno in Grecia. Ti fai una bella estate in Grecia, ti diverti. No, mamma, io voglio andare in Africa. È da tanto che penso a questo viaggio, dal giorno in cui Seb è entrata nella mia classe. E la mamma ha paura in Africa. Che cavolo. Però la manda. Dice, va bene, vai. E qua ci sono gli incroci. Perché Rosa va come un po'... provvista alla carlona, come si dice,
sì,
noi, no?
Sì, sì.
Arriva in Africa e scopre un territorio meraviglioso e poi un giorno si ammala.
Porca, sì.
C'è questo passaggio dove dice che sta scrivendo una lettera, no, alla mamma e sai, mamma, qui in Africa le scuole sono diverse, i bambini sono già tutti seduti al banco quando tu arrivi, e poi fa un caldo ogni tanto e Rosa non riesce a finire la lettera, cade il foglio, cade il quaderno, cade per terra. Seb la vede e allora inizia a chiedere, aiutatemi per favore, qualcuno mi aiuti, la mia amica sta male, abbiamo bisogno di una macchina per portare in ospedale, ma le dicono che le macchine sono tutte rovinate e rischierebbe di morire. Ok, va bene, ma non possiamo lasciarla qua in mezzo, dobbiamo portarla via, potrebbe morire, è vero, potrebbe morire. Ma d'altronde in Africa è normale. Ma com'è normale? Poi una bambina che aveva strattonato Rosa nella scuola, la strattonatrice dice che lei era appena stata curata da uno stregone e che forse poteva aiutarla. Allora Seble corre, attraversa, va nella scuola dove c'è questo stregone, gli parla, è un uomo alto, ha un bellissimo sorriso e sembra molto tranquillo, ma quando gli racconta di Rosa, sgrana gli occhi, molla tutto e corre, arriva, la vede, la prende in braccio, la porta dentro nella casa dell'albero, la sdraia su un letto e le sue gambe escono fuori penzoloni e poi dice portatemi una macchina. No, abbiamo bisogno di curarla qua, se no rischierebbe di morire. Gli fa un'iniezione di chinino, poi due, poi esce, si mette ai piedi dell'albero e inizia a pregare perché null'altro può fare. E cosa prega? Tu la baba, tu la sana.
Che emozione, sì.
E quando Rosa ce la fa e decide in quel momento che la sua vita è qualcos'altro, che la sua vita ha un peso, che la sua vita serve a qualcuno oltre a se stessa, e decide di non andare più via dall'altro.
Sì.
Inizia a frequentare Meschere, ma al finale non ve lo dico perché...
Perché non si può. Adesso facciamo un'altra pausa musicale, sì, ascoltando una canzone che si chiama Due Destini, come il vostro spettacolo.
Okay.
E questi sono i romancini, noi ascoltiamoli e poi torniamo a parlare con Andrea Gosetti.
Giorni chiari dell'estate, quando parlavamo fra le passeggiate. Stammi più vicino, ora che ho paura, perché in questa fretta tutto si consuma. Mai, non ti vorrei veder cambiare mai, perché siamo due. Ed è per questo che ti sto chiedendo di cercare sempre quelle cose vere che ci fanno stare bene. Mai, io non le perderei mai, perché siamo due destini che si uniscono, stretti un istante solo, che segnano un percorso dentro di loro, superando quegli ostacoli che la vita non ci insegna, solo per cercare di essere più veri, per guardare ancora fuori, per non sentirci soli.
Abbiamo ascoltato due destini di Tito Mancino, era proprio in tema perché stiamo parlando di questo spettacolo che è veramente intenso, che con Andrea Gosetti che ci sta portando a dei momenti, e dicevamo che è uno spettacolo che non richiede tanto, basta la voce, basta essere insieme per vivere questo momento, quindi voi l'avete portato in tanti luoghi diversi.
Sì, nei teatri, nei cortili, nelle chiese, quindi adesso stiamo cercando di portarlo nelle case, nel senso che poi come attore ti dico, il teatro è il top perché c'è le luci, c'è tutto, c'è tutta
l'atmosfera.
Ma non serve, è uno spettacolo dove devi ascoltare, anzi l'intimità è tantissimo. Ogni tanto mi piace anche raccontare dei pezzi, registro dei vocali audio, li mando ad amici così perché lo spettacolo, sì, poi io ci credo molto in questo,
lavoro. Tu crederci lo rende ancora più intenso, quindi è bello. E adesso quando avete progettato di averlo realizzato?
Allora, dopo averlo realizzato il mese scorso a Milano, adesso siamo a febbraio a Milano, ancora a Buscate a metà gennaio, poi in una biblioteca, e dopodiché saremo a Bisuschio per il Movimento per la Vita nel weekend del 2-3 di febbraio, e poi adesso abbiamo candidato diversi festival e speriamo che inizi la sua strada.
Beh, chi vi sente che dice vorrei che venisse qua, come
vi muovete? Allora noi mandiamo in giro, poi c'è Marica che in ufficio continua a chiamare e fare. Adesso poi ci siamo legati un po' anche alle diocesi, perché ad esempio siamo stati a Bergamo in Valseriana un po' di tempo fa e l'abbiamo fatto per un parroco che l'ha tenuto come spettacolo per aprire il catechismo. Lì una signora l'ha visto di un'altra parrocchia ci ha chiamato e ci ha detto vorremmo anche noi farlo. E il parroco ci ha detto vorrei, se con il vostro permesso, andare in diocesi di Bergamo e dire di questo spettacolo per farlo promuovere in tutti gli oratori.
Quindi si muove da solo.
Si muove un po' da solo, e poi noi cerchiamo di, noi lo mandiamo sempre dove possiamo. A marzo saremo a Brescia a farlo per una
scuola. È quasi un volontariato che fate voi, perché cioè, è strano capire, perché il vostro è un lavoro.
Sì, sì, sì.
Però se non si fa pagare il biglietto a chi entra diventa...
No, ma dipende, allora sì. Ad esempio a Milano eravamo sì. Sovvenzionati, cioè ci pagava il Medici con l'Africa, perché è un evento, ci sono degli eventi che organizziamo noi a biglietto o eventi dove invece ci comprano lo spettacolo e vanno. E quindi niente, gira in questo modo.
Comunque sì. Bello, perché ci è trasportato anche noi in questo momento. No, perché poi è bello che ci sia questo percorso, no? Che si può seguire, che vedi la difficoltà iniziale, però da cui nasce poi una scelta di vita in entrambi i casi.
Assolutamente. E c'è la scelta di vita di Rosa, che è stata quella, ma la scelta di vita di Meskerman è ancora più forte, perché lui viene in Italia e studia medicina, diventa un medico. E c'è questo passaggio che dice, è davanti al primario dell'ospedale, il primario dice, lei bravo, l'ho osservata, è un bravo medico, sa? Grazie, cosa ha deciso di fare? Ma guardi, io ho deciso di tornare nel mio paese. Ma cosa ci torna a fare nel suo paese? È un paese povero. Sì, ma io voglio aiutare le persone, la mia gente. Guardi, facciamo una cosa, rimanga qua, le troverò io un posto. No, guardi, io voglio tornare in Africa, perché non voglio che altri bambini vivano quello che ho vissuto io. Io ho vissuto senza una madre, no? Guardi, faccia una cosa, io adesso le troverò un lavoro, e le farò guadagnare dei soldi. E poi se vorrà li andrà nel suo paese. No, io non voglio che altri bambini vivano quello che ho vissuto io. Io ho vissuto senza una madre. Lei sa cosa vuol dire questo? Vabbè, faccia come vuole, vada. E Meskeren l'abbandona tutto e torna in Africa. E ogni tanto ci pensa, Meskeren, perché quando fa nascere una vita nuova in mezzo a un ospedale, quattro pareti tirate su in modo... Vede quel bambino e pensa agli ospedali che ha frequentato in Italia e a tutto quello che ha perso con la sua scelta. Poi guarda quel bambino e guarda la madre a cui ha comunque lasciato la vita... E pensa a tutto quello che ha guadagnato. È uno spettacolo che ti vuole dire: fai qualcosa nella tua vita. Cioè, qualsiasi lavoro è nobile se lo fai con il trasporto tuo, se lo fai con la voglia di lasciare un qualcosa
di condividere questo. Bellissimo, un percorso bellissimo. Tante cose ci hanno avvicinato anche al percorso che stiamo facendo con Angelo Castiglioni, che ci ha raccontato le storie dell'Africa, che lui ha vissuto anche lui in prima persona. Quindi è bello aver condiviso con te questo. Beh, è bellissimo l'intento vostro anche portare questo messaggio e funziona.
Sì, ma io credo che il teatro debba essere un po' questo, no? Io concepisco il teatro come uno spazio dove tu devi raccontare una storia. Mi hanno sempre detto, se vuoi raccontare una storia è perché hai la necessità di farlo. E secondo me questa è una necessità.
E questa storia sicuramente ti ha cercato in qualche modo.
Sì, sì, assolutamente.
È un destino anche questo, è il terzo destino collegato a due destini che tu hai portato in scena grazie a Massimo Testa e anche a Roberto Anglisani. Quindi è bellissimo, complimenti.
Grazie mille.
Così da non perdere.
Sì, vi inviterò a vederlo, così avremo modo di vederlo dal vivo.
Sì, quindi grazie Andrea Valetti di essere stato con noi.
Grazie Chiara.
A tutti gli ascoltatori, buona giornata e veramente un buon inizio di un anno che sia meraviglioso per tutti voi.
Altrettanto, buon anno a tutti.
A tutti, buona giornata.